Radio Zainet.
State per ascoltare Zaytime, in diretta dagli studi di Roma in Via Nazionale 5. In diretta su Zaytime, Riccardo Cotumaccio vi augura buon pomeriggio con voi in diretta fino alle 16 sulle frequenze medie di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Alla mia destra ritrovo stavolta nella sua posizione originale il signor Flo in cabina di regia. Alla mia destra, reduce da una straordinaria trasferta napoletana, la straordinaria, come del resto della trasferta, Francesca Barbato.
Buon pomeriggio, Riccardo, finalmente, finalmente vicini.
Ti è mancata Zaytime,
dimmi la verità. Sì, sono stata un po' on the road in questa settimana che ci ha separato. Piccola comparsata per quanto mi riguarda oggi, in quanto domani invece sarò in quel di Poggio Mirteto.
Che non è bella quanto Napoli, questo possiamo dirlo,
No, sono due realtà diverse, ma senza
molto,
dubbio.
Molto diplomatica la nostra Francesca. Allora, raccontaci un po' questa esperienza napoletana, devo dire, in una città rinvigorita anche dal successo di Geolier, che stiamo ascoltando in sottofondo. Tu non hai incontrato Geolier, chiaramente, no?
No, però ero talmente tanto ormai nel mood sanremese che, passeggiando per strada, a un certo punto ho visto una persona e ho detto: assomiglia a Geolier. Ma questa è, sai quando tu sei concentrato, no, su una persona, un qualcosa che ti si ripropone ossessivamente ovunque, ecco, più o meno è stata quello, però niente Jolie è vero.
Secondo molti il vincitore morale di questo festival, con te non l'ho commentato il festival.
È vero, non ci siamo più visti dopo la finale. Eravamo rimasti agli exit poll,
è gravissimo
si può dire.
Questo, sì. Vabbè, hai condiviso più o meno?
Più o meno meno sì, o meglio, la mia preferita era quella di Gali, che si è comunque qualificata tra le prime cinque. Onestamente per me non meritava di vincere la sera delle cover Joliet, è stato un risultato abbastanza inaspettato e che ha tolto secondo me la vittoria ad Angelina Mango il venerdì sera, o per esempio ad altre esibizioni che a mio parere sono state di un livello superiore, come per esempio quella di Santi Francese con Skin, che sono state sicuramente delle belle esibizioni. Per quanto riguarda la vittoria di Angelina Mango, la trovo una canzone adatta magari a un contesto dell'Eurofestival, personalmente però non era proprio la mia preferita. Non so invece il tuo parere, vedi, sono interessata.
Ma guarda, non ci sono canzoni che mi hanno particolarmente colpito in questo festival qua, quindi ogni podio l'avrei condiviso. Devo dire, questo qua più o meno ci può stare, eh. Il fatto che Angelina Mango abbia vinto secondo me è ricollegato moltissimo anche alla straordinaria cover del papà che ha eseguito sul palco. Rondine incredibile, interpretazione pazzesca, voce pazzesca il papà, voce pazzesca anche la figlia. Però tendenzialmente sì, Gali ha anche un'ottima canzone, un ottimo brano, difatti risulta ancora oggi tra i più ascoltati d'Italia, sicuramente nella top 10. Un Sanremo che si è portato via davvero tantissime polemiche legate paradossalmente alla geopolitica, perché poi di questo si parla, no? Il comunicato dell'amministratore delegato Roberto Sergio, che da ieri è sotto scorta peraltro, e le varie polemiche legate anche alla lettura del comunicato stesso da parte di Mara Venier, addirittura gli scontri sotto la RAI da parte di alcuni manifestanti che sono stati respinti in maniera anche piuttosto violenta, fino ad arrivare poi ieri alla bellissima notizia, quantomeno per il nostro paese, della richiesta ufficiale unita del cessate il fuoco a Gaza. Devo dire, un grande fil rouge che parte dalla canzone italiana e che arriva e torna nel palazzo per poi arrivare, speriamo, sul territorio di Gaza, che ricordiamo è devastato da più di 150 giorni.
Assolutamente, anche perché avevo condiviso in pieno le parole espresse da Gali. A volte la musica, no, o i cantanti, gli artisti hanno anche un po' un potere mediatico di poter trasmettere in maniera positiva o negativa dei messaggi. Avevo condiviso pienamente sia quello di Gali che quello di Dargen D'Amico. Ero rimasta un po' interdetta, ma come credo tantissimi italiani, di fronte a questo comunicato stampa appunto pubblicato, dichiarato dalla RAI, molto unilaterale, nel senso che non si faceva minima menzione alle vittime palestinesi, ma si è parlato solo, no, delle vittime degli ebrei. Quindi onestamente ero rimasta anch'io molto perplessa. Ho visto insomma in questi giorni che anche Mara Venier, la conduttrice, che poi si è trovata a leggere appunto il comunicato stampa, che ha assecondato subito praticamente le parole dell'amministratore, ha dovuto chiudere i suoi profili social o comunque disattivare la modalità dei commenti sui profili. Quindi, come dici tu, questo ovviamente fa capire quanto la vera, diciamo, polemica o il vero dibattito legato al festival sia stato centrato su una questione geopolitica che ci tocca indirettamente a tutti, ma oserei dire forse è arrivato il momento di dire direttamente.
Allora, carissima Francesca, partiamo con il tema del giorno.
Come abbiamo anticipato, torniamo a parlare ovviamente del conflitto fra Israele e Palestina, tema del giorno. Continuiamo anche a parlare di quello che sta accadendo appunto a Gaza. Ieri infatti il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito che procederà con l'offensiva contro Hamas a Rafah, l'ultimo rifugio per i palestinesi sfollati nel sud della striscia. Netanyahu ha ripetuto che permetterà ai civili di lasciare l'area, ma nessuno ci crede perché materialmente non c'è più posto dove andare per i palestinesi in fuga dai bombardamenti che, ricordiamolo, proseguono da 4 mesi. Ormai lo ammettono quasi tutti, anche nella comunità internazionale, sono sempre di più anche gli alleati di Israele che fanno pressioni su Netanyahu stesso perché fermi la carneficina a Gaza. Per ora però con pochi risultati.
Dimmi cosa c'è, le vedo scendere, sono rapide, chiuse nell'iride che scalerò.
Intanto ricordiamo che cresce anche il dissenso interno per la gestione da parte di Netanyahu della trattativa sui circa 100 ostaggi catturati nell'assalto terroristico del 7 ottobre, ancora prigionieri dei miliziani di Hamas. Richard Pipercorn, rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per Gaza e la Cisgiordania, ha dichiarato che un assalto a Rafah sarebbe una catastrofe insondabile e aggraverebbe il disastro umanitario oltre ogni immaginazione. Intanto, il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso preoccupazioni simili in una telefonata con Netanyahu e la ministra degli esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha dichiarato prima di un colloquio con Netanyahu che persone a Rafah che non hanno un posto dove andare non possono semplicemente svanire nel nulla. Alla luce di tutto ciò non si capisce come si possa continuare quindi a negare la definizione di genocidio. Martedì anche il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, aveva chiesto di fermare la carneficina a Gaza, dicendo che Israele ha sì il diritto a difendersi, ma che 30.000 morti sono una reazione sproporzionata. Ieri l'ambasciata di Israele in Vaticano ha detto che la sua è stata una dichiarazione deplorevole, una replica molto dura quindi che rende evidente la tensione che si è creata anche fra Israele e Vaticano. Quanti viaggi che ci mancavano, biglietti comprati all'ultimo, lasciati sopra quel tavolo. Intanto ieri una soldata israeliana è stata uccisa in un attacco missilistico del Libano che ha ferito diverse altre persone nella città di Safed. Israele ha risposto con bombardamenti nel sud del Libano che hanno ucciso 4 persone, tra cui una donna siriana e i suoi 2 figli. Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah, che sostiene Hamas, hanno scambiato colpi di artiglieria lungo il confine quasi ogni giorno dall'inizio della guerra a Gaza, aumentando il rischio di allargare il conflitto. Perché mi hai fatto scendere da una Mercedes, prendere un treno perché ne so, questa notte mi perdonerò, le tue rapide non cadrò. Sulle note di rapide, Mahmood è uno dei protagonisti dell'ultimo Sanremo. Andiamo ad ascoltarci Negramaro, questa è la loro Ricominciamo Tutto.
Quanto tempo ti manca per essere pronta? Io sono sotto che ti aspetto, così ti porto al mare. Quanto è passato dall'ultima volta che mi hai detto, sì mi hai detto che ti manca il sale, che brucia le ferite. E sulla pelle tra i capelli, sulla tua bocca, eravamo un ghiaccio che si scioglie in mezzo a nulla, in mezzo a tutta quella neve. Dio come eri bella. E ogni volta che sembra essere tutto perfetto, c'è sempre un pezzo che ci manca anche sotto il tetto. Non rifacciamo il letto. Che tu hai preso, sì mi hai preso, solo per poi cantare discese e risalite. E sulla pelle tra i capelli, sulla tua bocca, eravamo una canzone di Battisti all'alba, anche senza bionde trecce. Dio quanto sei bella. Yeah. poter restare fermo sulle mie gambe qui ad aspettare. E che sia il mare, che sia dove soffia il vento, non mi importa. Ricominciamo tutto. Ricominciamo tutto.
Questa è Zai Time.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Sono sempre la ragazza che per poco già si incazza. Amarmi non è facile. Purtroppo io mi conosco. Ok, ti capisco, se anche tu te ne andrai via da me. Col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio. Adesso vado dritta ad ogni bivio. Va bene, sono pazza, che c'è? Io sono pazza di me.
Le 15:18 con lei che ha vinto il premio Mia Martini e il fatto che l'abbia vinto la Bertè, la sorella di Mimì, è veramente qualcosa di commovente e di eccezionale. Zai Time con voi, Riccardo Cotumaccio, Francesca Barbato e in cabina di regia il signor Flo. Come spesso accade, forse ogni giorno in realtà, dico forse pur essendo il conduttore, pensa che meraviglia, è il tempo della giusta frequenza, Francesca.
È il tempo giusto, forse perché effettivamente abbiamo talmente tanti contributi che ovviamente cerchiamo sempre, no, di calendarizzare, ma ormai è diventato un appuntamento, diciamo, che aspettano tutti, soprattutto i ragazzi delle scuole, quella della giusta frequenza. Facciamo un passo indietro. Il progetto della giusta frequenza, infatti, Giovani Reporter della Memoria, è un progetto, ricordiamolo, finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e realizzato da Fondazione Media Literacy, con l'obiettivo di realizzare una frequenza radiofonica interamente dedicata alla legalità e all'antimafia. Abbiamo coinvolto in questi mesi ben 30 scuole sparse in 6 regioni italiane. Oggi andiamo ad ascoltare i contributi audio realizzati da una scuola che si trova nella nostra città, non tanto lontano dalla nostra redazione, perché stiamo parlando del Visconti. Tra l'altro un istituto, in questo caso superiore di primo grado. Tradotto, i podcast di oggi sono stati realizzati dai ragazzi della terza media. Per ovviamente stimolare la loro attenzione sulla tematica, abbiamo svolto un'attività un po' differente. Abbiamo chiesto loro di scegliere 2 parole chiave che facessero pensare alla mafia e alla lotta, soprattutto alla mafia. E quindi ci andiamo ad ascoltare il primo podcast, che è dedicato a un tema che è strettamente correlato alla mafia, che è quello della criminalità organizzata.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
Giovani Reporter della Memoria.
Della Memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
La lotta alla criminalità organizzata è molto difficile perché la criminalità è organizzata, ma noi no.
Citazione di Antonio Murri, noto come scrittore, paroliere, autore televisivo e umorista. Ciao a tutti, sono Giulio della terza D del Viscontino.
Ciao a tutti, sono Abdallah della terza D
per il progetto La Giusta Frequenza. Che cos'è la criminalità organizzata? La criminalità organizzata è una forma di delinquenza che commette atti illeciti. Nel dizionario Treccani viene definita una forma di delinquenza associata che presuppone un'organizzazione stabile di più persone al fine di commettere più reati per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi finanziari o materiali.
Criminalità organizzata. Il termine nella mafia, per mafia intendiamo un complesso di organizzazioni criminali sorte in Sicilia nel XIX secolo, diffuse su base territoriale, rette dalla legge dell'omertà e strutturate gerarchicamente.
Cosa significa oggi questo termine? Le organizzazioni criminali sono costituite da un insieme di soggetti che intendono perseguire un obiettivo comune. Che impatto culturale ha la criminalità organizzata? Sicuramente avete sentito parlare di Mare Fuori, una serie TV che racconta la realtà di Napoli e della criminalità organizzata presente in quella zona. Oppure possiamo prendere come esempio il libro Non chiamate l'eroi, libro che abbiamo letto in classe con la professoressa Brugnolo. Questo libro racconta la storia delle vittime di mafia, comprese quelle di Falcone e Borsellino. Questo progetto mi ha aiutato ad ampliare la mia visione sulla mafia.
Siamo riusciti a capire più cose su delle persone importanti
e mi ha fatto capire tante realtà che prima non comprendevo appieno. Siamo giunti al termine di questa chiacchierata. Siamo Salvatore, Giovanni, Abdallah, Giulio e Sergio della terza D del Viscontino per il progetto La Giusta Frequenza. Vi ringraziamo per averci dedicato un po' del vostro tempo e vi auguriamo una buona giornata.
Ascoltando,
state ascoltando
La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
State ascoltando Zaytime.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Buongiorno a tutti, siamo Emilia e Maria Laura Formica e facciamo parte della classe terza C presso l'Istituto Comprensivo Visconti. Oggi parleremo di mafia, nel più specifico di pizzo e controllo. Per il controllo abbiamo presente due storie: la morte di Agostino e Matteo Messina Denaro. Invece per il pizzo abbiamo scritto il significato in mafia, un breve approfondimento sul perché sia importante parlare di mafia e sulla visione del film A Chiara. Buona continuazione.
Buongiorno, sono Maria Laura Formica e vi parlerò della storia di Vincenzo Agostino, padre del poliziotto 28enne Antonino, ucciso in un agguato il 5 agosto del 1989 insieme alla moglie Ida Castelluccio, 19enne in attesa di un bambino. Da 34 anni Agostino aspetta la verità sulla morte del figlio, che stava indagando sugli affari di Cosa Nostra. Perché Messina Denaro è rimasto libero quasi 40 anni? Si è chiesto Vincenzo Antonino. Nessuno lo conosceva in paese? Continua. Hanno distrutto la mia famiglia, ho perso mio figlio e la mia nuora, il mio futuro nipote. Mia moglie non è potuta morire in pace. Prima di morire mi chiese di scrivere sulla sua lapide: una mamma in attesa di verità e giustizia oltre la morte.
Grazie Maria Laura, adesso parliamo di Matteo Messina Denaro. Era riuscito a sfuggire alla giustizia per 30 anni, fino allo scorso gennaio, quando venne catturato nel corso di un'operazione dei ROS di Palermo. Ma non farà in tempo a scontare la sua condanna. Matteo Messina Denaro si è spento il 24 settembre scorso, all'età di 62 anni. Il capomafia è morto all'ospedale dell'Aquila. Suo padre era Francesco, detto Ciccio, Messina Denaro, ed era capo della mafia di Castelvetrano. Nel 1993 Matteo stringe amicizia con molti boss mafiosi e a loro vengono imputate delle stragi del 92, nonché attentati nel 93 a Milano, Firenze e a Roma. Parliamo anche di sua figlia, Lorenza Messina Denaro, che in seguito alla cattura del padre emersero diversi aspetti della vita dell'ex moglie di Matteo Messina Denaro, custoditi gelosamente. Tra questi una figlia, Lorenza Lagna, nata dalla relazione fra la compagna dell'epoca, Francesca Lagna, venuta al mondo nel 96, per molti anni Lorenza ha tenuto il cognome della madre, fino alla decisione di prendere quello del padre nel settembre 2023. Matteo Messina Denaro e sua figlia si sono visti per la prima volta lo scorso aprile, nel carcere dell'Aquila. Matteo aveva anche delle sorelle, la cui più piccola deve scontare 14 anni di carcere per mafia. Venne arrestata il 14 giugno del 2000. Parliamo anche di cosa sia il pizzo. Il pizzo, nel gergo della criminalità mafiosa italiana, è una forma di estorsione praticata da organizzazioni criminali, che consiste nel pretendere il versamento di una percentuale o di una parte dell'incasso.
La scuola ha aderito a diversi progetti, eventi alla mafia, affinché i suoi studenti potessero essere più informati riguardo il fenomeno. Una delle più recenti iniziative della scuola è stata la visione del film A Chiara. Il film narra di questa giovane ragazza che all'inizio del film sembra condurre una vita normale, da quindicenne. Ha due genitori che la supportano e stimano. Ha due sorelle, una maggiore di nome Giulia e una più piccola che si chiama Giorgia. Ha delle amiche e tra canzoni e pettegolezzi e battibecchi ci sono anche dei piccoli gesti da ribelle a cui Chiara dà quotidianamente vita. Durante il 18° di Giorgia prendevano parte alcuni uomini che Chiara non aveva mai visto. La tensione sale. Il padre esce con queste persone, poi torna ed infine esce dal retro di questo locale in cui si stava festeggiando il 18° della sorella maggiore. Chiara capisce che c'è qualcosa che non va. Mentre esce per controllare dove sia andato il padre, si sente un boato pazzesco. Chiara si gira di scatto e vede la sua macchina in fiamme. Da questo momento in poi il film cambierà radicalmente. Parte il viaggio della giovane protagonista, Chiara, che non è altro che un'immersione nel buco nero che appare in casa. Una metafora per spiegarci che la vita di Chiara è cambiata. Ha perso consapevolezza di quello che sta accadendo all'interno della sua famiglia. Chiara si accorge del lato oscuro della famiglia, dell'ombra criminale di suo padre e che tutto l'universo che fino ad ora sembrava essere la normalità sarebbe cambiato e non sarebbe mai stato più lo stesso. Nonostante la madre cerchi di tranquillizzarla, Chiara è paralizzata. È ancora più sconvolta del fatto che la sorella maggiore sapesse tutto, che si permettesse di definirla bambina per il fatto che lei pianga. Un ricordo ormai lontano, di una famiglia ancora intatta. Difatti Giorgia convive con questa consapevolezza senza farsi troppi problemi. Chiara invece vuole saperne di più. Segue le tracce del padre, ormai scappato dalla polizia, per provare a dare un futuro migliore alle figlie, perché Chiara vuole arrivare fino in fondo alla storia. Chiara è una che non molla mai. Ma adesso la domanda è: che cos'è il pizzo?
Il pizzo, come dicevo prima, è, nel gergo della criminalità mafiosa italiana, è una forma di estorsione praticata da organizzazioni criminali che consiste nel pretendere il versamento di una percentuale di una parte dell'incasso. E Maria Laura, mi sai dire perché è importante parlare di mafia?
È importante parlare di mafia anche alle medie, perché manda in rovina la nostra società. Una volta che si analizza il fenomeno della mafia e che cosa si sta facendo per combatterlo, si comprende anche la differenza tra giusto e sbagliato. Parlando di lotta alla mafia, possiamo essere coraggiosi e far parte del cambiamento. La mafia danneggia i giovani, distrugge le loro possibilità, un domani, di realizzare i loro sogni. Non possiamo distogliere il pensiero da quanto avviene intorno a noi. I giovani, soprattutto, avvertono angoscia per la violenza cui sovente assistono. La mafia pretende di asservire e sfruttare. La mafia è frutto del rifiuto di riconoscersi tra persone e popoli come uguali, dotati di pari dignità del proprio interesse, un principio di disuguaglianza dove vive la legge del più forte.
E per concludere vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, speriamo che gli argomenti trattati e la modalità della divulgazione sia stata di vostro gradimento e ci vediamo alla prossima puntata del GR2. Un ringraziamento speciale va a Giulia, Zoe e Clara che sono occupate dei testi, Zoe e Clara per la musica. Veniamo dalla classe terza C dell'Istituto Comprensivo Visconti ed è stata una bellissima esperienza per poter andare in radio, soprattutto per un gruppo così unito in cui tutte potevamo lavorare in serenità e cooperazione. Grazie mille.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Questa è
ZyTime.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dalla scena indie internazionale. Dopo più di 4 anni di pausa, i Vampire Weekend hanno annunciato il loro quinto album. Il nuovo lavoro del gruppo indie rock newyorkese si intitola Only God Was Above Us e uscirà il 5 aprile per Columbia Records. Due brani usciranno domani, 16 febbraio, si intitolano Capricorn e Gen X Cops. Subito dopo l'uscita di Only God Was Above Us, i Vampire Weekend hanno annunciato un concerto l'8 aprile al Moody Amphitheater di Austin, nel Texas, per celebrare l'eclissi solare totale. La formazione, che è composta dal frontman, cantante e polistrumentista Ezra Koenig, dal bassista Chris Baio e dal batterista Cream Thompson, ha perso nel 2016 il tastierista e da molti è ritenuto una delle anime più imprescindibili per il progetto, ovvero Rostam Batmangli, che si è dedicato a una prolifica da allora carriera solista. A dicembre, nella sua newsletter, il bassista della band, Chris Baio, ha definito questo nuovo disco come il nostro album migliore sinora. Il titolo del disco, Only God Was Above Us, deriva da un titolo di un giornale presente in una foto dell'88 di Steven Seagal, che mostra un vagone della metropolitana di New York, foto che è anche poi la copertina dell'album. Si tratta del loro primo disco da 5 anni, correva l'anno 2019. Father of the Bride aveva vinto l'anno successivo il Grammy come miglior disco di musica alternativa, proprio da Father of the Bride. Andiamo ad ascoltarci This Life, i Vampire Weekend.
This life and all its suffering.
Questa era This Life dei Vampire Weekend, nella settimana musicale anche notizie di una morte prematura, quella di Damo Suzuki, leggendario musicista giapponese diventato celebre in tutto il mondo come cantante del gruppo simbolo del krautrock, i Can, morto lo scorso 9 febbraio all'età di 74 anni. La Spoon Records, l'etichetta della formazione, non ha rivelato la causa del decesso, anche se sappiamo che Adamo Suzuki nel 2014 era stato diagnosticato un cancro al colon. Nel comunicato stampa della Spoon Records legge: la sua sconfinata energia creativa ha toccato così tante persone in tutto il mondo, non solo con i Can ma anche con il suo tour network in tutti i continenti, che peraltro, aggiungiamo noi, ha toccato spesso anche l'Italia. L'anima gentile, concluse la Spoon Records nel suo comunicato di commiato, e il sorriso sfacciato di Damo ci mancheranno per sempre. Kenji Suzuki, questo è il suo vero nome, era nato a Kobe in Giappone, arrivato come migrato nella Germania della fine degli anni 60, poi con i Can assieme a Holger Tsukai e il batterista Jackie Lee Zeit avevano iniziato una carriera definita per molti versi fulminante, perché erano passati in un solo album da suonare per strada fuori da un bar di Monaco nella vecchia formazione col cantante Malcolm Mooney, fino al capolavoro Tago Mago del 1971. Dopo l'uscita di Future Days, il suo ultimo album con il gruppo, Suzuki aveva aderito ai Testimoni di Geova, si era anche preso una lunga pausa con il mondo della musica e poi, come sappiamo, il suo Never Ending Tour che l'ha portato anche spesso in Italia, anche per portare molti dei suoi EP usciti tra gli anni 0 e gli anni 10. Vogliamo ricordarlo oggi con uno dei brani più celebri della formazione, era il 1972, Ege Bamiyazi, la traccia numero 4, Vitamin C, Can.
You're losing, you're losing, you're losing, you're losing.
Ritmo ipnotico dei Can con Vitamin C direttamente dal 1972 per ricordare il cantante Damo Suzuki che ci ha lasciato questa settimana, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto per oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il prosieguo di Zytime.
Questa è Zytime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Dammi una città, un governo punk, sono un dio che ha una regina da salvare sotto il temporale. Dammi la metà di un cachet da star, un'identità ma da cui possa scappare. Fammi vergognare.
Parliamo da soli in una notte di prigione, con gli occhi spalancati e le labbra di silicone. Dammi un po' di te, un pezzo di Blair, un locale da spaccare.
Fammi vergognare. In giro non c'è niente di che, in provincia la nebbia è la stessa dal 2003.
Scrivo dentro un garage, la mia testa un collage di canzoni e momenti tristi. Ho finito le chance per chiederti se mi porti via da me.
C'è una novità, un governo punk, l'anno che verrà me ne vado un anno al mare. Sotto il temporale. Stamattina io mi lavo i denti col gin, metto i soliti jeans, sono nomad in un attico chic.
Ma non abitavi a Beverly Hills?
Ti pare?
Parliamo d'amore in mezzo a una rivoluzione. Ti pettini i capelli con una calibro 9. Metti un altro film, un pezzo dei Queen, metti che finisce male.
In giro non c'è niente di che, in provincia la nebbia è la stessa dal 2003.
La SAD, no, sono i Bunker 44, mamma mia. Come si dice, Flo? Bunker, Bunker 44. Sapete che l'ho seguito bene Sanremo, devo dire. Mi è piaciuto questo brano qua,
Ma lo sai che cosa dicevamo nel fuori onda anche con Flo? Che è difficile trovare un brano non orecchiabile e non radiofonico per quanto riguarda la playlist dei brani di Sanremo di quest'anno. Sono tutte canzoni assolutamente ascoltabili, almeno dal mio modesto punto di vista.
Nessuna ha fatto clamorosamente breccia, dai.
Sì, forse esatto, hai ragione. Nel senso, non c'è qualcuna a essere, diciamo, superiore, passatemi il termine, rispetto ad altri. Ne parlavamo forse insieme anche su Zytime, che nelle altre edizioni c'era una canzone che spiccava quasi subito, immediatamente. Qui sono tutte molto ascoltabili, estremamente ritmate, tutti bei pezzi, però forse non ce n'è una, almeno a mio modesto parere, di stacco notevole. Cioè, nel senso, anche Angelina Mango ha vinto, bel brano, ascoltabile, bellissima performance, lei è molto brava, grandi dote canore, sa stare molto bene sul palco, secondo me, che non è una cosa scontata, però poteva vincere anche Gali, poteva vincere anche Mahmood, cioè c'erano tante effettivamente.
Sì, tante alternative, assolutamente, ma alla fine la signorina Mango se l'è cavata al meglio. Noi, prima di salutarci, andiamo a dare un'occhiata alle tendenze su X.
Con il primo hashtag, che è quello trattori. Infatti la protesta degli agricoltori non si ferma e tocca nuove tappe in attesa di tornare di nuovo a Roma. Ieri un corteo di 100 mezzi ha invaso il lungomare di Napoli, accolto dagli applausi dei cittadini, mentre la capitale si prepara ad accogliere oggi due manifestazioni in centro.
Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes.
in tendenza anche Yannick Sinner, che ha sconfitto il suo primo avversario, l'olandese Botic van den Zandschulp.
Ma bravo, cioè, almeno credo, dal mio modestissimo olandese.
Arrivano gli applausi anche di Flo al torneo ATP 500 di Rotterdam.
Troviamo in tendenza, a proposito di sport, l'hashtag Lazio, in quanto l'1-0 di ieri sera sul Bayern allo Stadio Olimpico firmato Ciro Immobile è di certo una sorpresa ai limiti dell'impresa per la Lazio, ma non garantisce ancora la qualificazione ai quarti di Champions. Il 5 marzo infatti a Monaco si giocherà la partita di ritorno e la squadra di Sarri è chiamata a ripetersi, e ovviamente la squadra tedesca ha però, ricordiamolo, un risultato, diciamo, che deve fare, che è quello della vittoria o pareggio. L'importante, insomma, c'è sempre la questione della differenza reti. È chiaro che la Lazio al momento è in vantaggio nei confronti del Bayern, ha più possibilità di passaggio del turno, quindi Lazio è come hashtag in tendenza. Troviamo, a proposito di Rotterdam, lo dicevi poco fa, anche un altro hashtag che si è aggiunto nelle ultime ore, che è ovviamente Feyenoord Roma, perché ricordiamo alle 18.45 la Roma scenderà in campo in Olanda a Rotterdam contro il Feyenoord, quindi andata anche in questo caso, e incrociamo le dita da romanisti, non dico altro. We're only here to make you, we're only here to make you, we're only here to make you, we're only here to make you. Anche la parola nucleare in tendenza. Il repubblicano dell'Ohio Mike Turner parla di una minaccia russa alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Ha anche chiesto al presidente Joe Biden di declassificare e rendere pubblici tutti i documenti su una questione della quale è stato informato in via riservata. Il Cremlino ha smentito oggi le voci circolate negli Stati Uniti secondo le quali la Russia vuole dispiegare armi nucleari nello spazio, affermando che si tratta di un altro stratagemma della Casa Bianca. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. In tendenza troviamo anche l'hashtag cancro pediatrico. In Italia infatti sono circa 1500 i bambini che ricevono una diagnosi di malattia oncologica ogni anno, a cui si aggiungono circa 900 adolescenti. Gli ultimi progressi scientifici hanno però portato fino all'80% il tasso di guarigione. Infatti si stima che oggi nel nostro paese vi siano almeno 50.000 persone guarite da tumore pediatrico. Sono i dati riferiti dal presidente di Federazione Italiana Associazione Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica, Paolo Viti, in occasione della giornata mondiale contro il cancro pediatrico che si celebra, ricordiamolo, proprio oggi, quindi il 15 febbraio.
In tendenza anche Disneyland, c'è aria di mobilitazione nel parco divertimento di Anaheim, a sud di Los Angeles. Un gruppo di 1700 impiegati ha annunciato l'intenzione di unirsi alla Actors Equity, la sigla che riconosce circa 51.000 performer dal vivo, dagli attori di teatro ai comici ad alcune stripper entrate negli ultimi mesi. A voler entrare nell'organizzazione sono gli artisti che si travestono dai vari personaggi della casa di Topolino e che girano per il parco intrattenendo i visitatori con brevi spettacoli, sfilate e foto con fan grandi e piccoli. Il gruppo, che ha scelto il nome di Magic United e ha per logo un guanto bianco di Topolino stretto a pugno, chiede aumenti salariali, maggiore trasparenza nella programmazione dei turni e nelle assunzioni.
Di Disneyland, sei mai stato? Parco tematici, ti piacciono?
Allora, sono stato a quello di Parigi per il mio, pensa, primo anniversario della mia storia, insomma, adolescenziale, con la straordinaria Serena, che abbraccio e saluto.
Salutiamo tutta la redazione.
Che mi pensa giorno e notte, questo dobbiamo dircelo francamente.
Come fai
francamente,
a sapere questa
grande
cosa?
Franchezza. Beh, insomma,
te l'ha comunicato?
No, assolutamente no, e se dovesse mai ascoltare quest'audio potrebbe vomitare, però,
ah, beh,
però insomma, lo diciamo così per gag, diciamo, no?
Okay,
abbiamo
saluto,
abbiamo
allora
visitato Disneyland Paris, devo dire molto affascinante, abbiamo fatto anche delle foto straordinarie straordinaria che oggi non rifarei mai.
Del tipo con le orecchie da Topolino, ammettilo. O da Minnie.
Guarda,
ho vestito da Minnie.
In realtà mi imbarazza un altro aspetto, carissima Francesca. Io rubai un portachiavi.
Ma come?
Rubai un portachiavi di Topolino in argento.
Che però costava tipo 80 euro probabilmente.
Costava probabilmente tra i 150 e i 246 euro. E ancora oggi credo di averlo da qualche parte a casa.
Ma un atto di cleptomania fine a se stesso?
Fu un atto di protesta, Francesca, perché
contro il caro prezzo.
Esattamente. Dando un'occhiata ai prezzi di quei maledetti portachiavi, io all'epoca ero un ventenne, avevo pochissimi soldi in tasca, dissi a me stesso: lo rubo.
Vabbè, certo, mi sembra un ragionamento logico.
E me lo
proprio
porto a casa. Quindi, ancora oggi, se in Francia stanno cercando un criminale efferato, quel criminale efferato è il sottoscritto.
Dopo aver saputo anche della fase da cleptomane del nostro Riccardo Cotumaccio, fase però di protesta, quindi una sorta di Robin Hood, per rimanere in tema Disney di Parigi, penso
oddio, ho rubato ai ricchi vedere a me stesso, quindi insomma non so quanto.
Ma però di povero col
ero povero,
detto,
è vero, è vero,
ci può stare. Direi che possiamo salutare a questo punto il pubblico di Zaytime. Ricordiamolo, la trasmissione che pone al centro le studentesse e gli studenti, quindi studentesse e studenti di tutta Italia, andando a Disneyland Paris, preparate il portafoglio, possiamo dirlo.
L'appuntamento con Zaytime è a domani, non con Francescona,
ma bensì torna lei,
con Kiki Dipa. Che meraviglia, ragazzi, back to the origins. Ci mancherà Francesca, ma la ritroveremo la settimana prossima, sempre su queste frequenze, sempre con il sottoscritto. Grazie Francesca.
Grazie Riccardo Cotumaccio, grazie al nostro Emanuele Floris Flo in cabina di regia, e a tutti coloro che hanno ascoltato come sempre Radio Zaino e Radio Jeans e Autoblock Radio.
Avete ascoltato Zaytime in diretta dagli studi di Via Nazionale 5 a Roma.